Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo dei dati pubblicati dalle autorità che riportano il numero di casi positivi al Covid-19 e i decessi riscontrati quotidianamente in Italia. Lo facciamo con Marco Cappato, attivista, esponente dei radicali e dell'associazione Luca Coscioni, che in questo periodo sta lottando perché quei dati siano resi disponibili non solo in forma aggregata, ma nel dettaglio. Oggi è il 5 gennaio 2021. Buonasera Marco e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera, grazie a voi.
E i nostri ascoltatori, come chiunque apra un giornale, ricevono quotidianamente il bollettino. X nuovi casi, Y tamponi, Z morti. Ma visto che da qui nasce la questione di cui vogliamo parlare con te, ci puoi spiegare ad oggi come sono presentati e distribuiti questi dati?
Ma i dati che noi conosciamo e che vengono distribuiti ogni giorno sono i dati cosiddetti aggregati, cioè come si costruiscono i dati sulla pandemia. Ogni singolo centro medico, analisi sui tamponi per esempio, centro ospedaliero che registra i ricoveri, le ospedalizzazioni, anche gli ingressi e le uscite in terapia intensiva, raccoglie i propri dati. Le persone poi dimesse, le persone guarite. Questi dati vengono fatti convergere alle ATS, alle unità di gestione della sanità sul territorio, e poi vengono consolidati a livello regionale e poi vengono trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità. In formati che dei quali non conosciamo esattamente la composizione, ma quello che poi l'Istituto Superiore di Sanità fa è impacchettare questi dati e fornircene l'aggregazione a livello nazionale, per esempio i nuovi positivi ogni giorno, questo dato che vediamo ogni giorno sui nuovi positivi o delle persone decedute, e in alcuni casi con una scomposizione territoriale su base regionale o anche su base provinciale. La scomposizione su base regionale è quella che poi porta alla classificazione nelle fasce, la gialla, l'arancione, la rossa, eccetera, perché poi danno vita ai provvedimenti in materia di restrizione delle possibilità di circolazione, eccetera, eccetera.
Quindi il dettaglio massimo che si riesce a raggiungere con questi dati è quello provinciale, ho capito bene?
Per quello che noi possiamo vedere, sì, a meno che non ci siano iniziative di singole ATS o anche di singoli comuni che forniscano una parte di questi dati o li pubblichino sui loro siti. Quello che manca è una decisione a livello nazionale, quindi a livello di governo e di Istituto Superiore della Sanità, di lasciare nel dominio pubblico, quindi condividere e rendere disponibili in formato aperto i dati disaggregati, cioè tutti i dati che vengono raccolti sul territorio. Naturalmente lo può fare il governo e l'Istituto Superiore Nazionale l'Istituto Superiore di Sanità a livello nazionale, lo possono fare volendo anche le regioni a livello regionale, in modo che i ricercatori, gli scienziati, coloro che volessero condurre delle analisi sulla base dei dati, lo possano fare utilizzando i dati grezzi. Quindi andando a vedere eventualmente anche i dati di un singolo comune, di una singola ATS, di una singola area territoriale e magari mettere in correlazione quei dati con altri dati. i dati sull'inquinamento atmosferico, i dati sul pendolarismo, i dati su l'età media della popolazione. Ci possono essere tante scomposizioni, tante analisi che gli scienziati, i ricercatori potrebbero volere realizzare, che ad oggi sono impedite perché non è possibile l'accesso a quei dati disaggregati e non è possibile in formato scaricabile.
C'è un motivo per cui non sono disponibili? Cioè, nel senso, sono state fatte richieste all'Istituto Superiore di Sanità di fornire dati disaggregati?
Sono state fatte richieste insistenti. Le prime, ormai a marzo, durante il primo prima impennata e la prima ondata pandemica, io ricordo ad esempio la presidente della Società Italiana di Statistica aveva richiesto questi dati. Sono stati richiesti dal presidente dell'Accademia dei Lincei, sono stati chiesti da tantissimi ricercatori e scienziati, su iniziativa anche dell'Associazione Luca Coscioni, sono stati chiesti da parlamentari, ci sono state interrogazioni parlamentari del nostro iscritto Gennaro Migliore, di altri parlamentari come Marattin, sono state fatte delle campagne, la campagna che ha raccolto decine di migliaia di firme online proprio sui dati bene comune, cioè la necessità di liberare i dati sulla pandemia per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. A un certo punto, a occhio direi un 3 mesi fa, il presidente del Consiglio Conte aveva anche pubblicamente dichiarato in conferenza stampa ho dato disposizione di condividere i dati con la comunità scientifica. Addirittura era stato sottoscritto subito dopo un contratto, un accordo, un protocollo d'intesa tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Accademia dei Lincei. Il presidente dell'Accademia dei Lincei Parisi era stato uno dei più netti a avanzare questa richiesta, e da questo accordo sembrava che avrebbero dovuto questi dati almeno essere condivisi con l'Accademia dei Lincei. Alcuni, tra i quali anche noi, avevamo obiettato che non c'era un motivo per condividere i dati solo con l'Accademia dei Lincei e non, per esempio, con università, ricercatori, centri di ricerca. In realtà l'ideale è proprio il modello pubblico, cioè che si pubblichino i database e che ciascuno possa direttamente effettuare delle analisi. Ma se proprio si preferisse, per ragioni di prudenza, il solito ragionamento è non si sa mai a chi vanno in mano i dati, come se una volta che uno ha dei dati, ovviamente resi anonimizzati, potesse farci chissà che cosa. Ma se anche avessimo voluto seguire questo filo di ragionamento o di obiezione, si capiva perché l'Accademia dei Lincei sì e la tale università o centro di statistica no. Sta di fatto però che anche quell'accordo con i Lincei è rimasto senza conseguenze e ancora adesso quei dati non sono a disposizione della comunità scientifica, come invece accade in altri paesi, la Gran Bretagna e altri.
E sono dati che contengono che tipo di informazioni, paziente per paziente, ci dicono?
Sì, allora noi abbiamo, come associazione Luca Coscioni, abbiamo a quel punto, visto che non riuscivamo a ottenere questi dati, abbiamo aperto una piattaforma di whistleblowing, di segnalazioni, lanciatori di allerta, viene tradotto a volte, di segnalazioni, modello Wikileaks, dove si può anonimamente inviare dei dati, lo possono fare per esempio degli operatori sanitari che sono in possesso di queste tabelle, noi le valutiamo per quanto possibile e le pubblichiamo. Naturalmente l'obiettivo non è sostituirsi alle istituzioni, anche perché noi non potremo garantire la qualità o la vericità assoluta delle informazioni che ci vengono mandate in formato anonimo. Però questo l'abbiamo fatto per, come pungolo, come sprone all'Istituto Superiore di Sanità perché fossero loro a pubblicare quei dati. Dalle tabelle che abbiamo ricevuto, in particolare dalla Lombardia, dalla Toscana e dal Veneto, abbiamo potuto constatare, e lo abbiamo pubblicato anche sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, questi dati che ci sono arrivati, un livello di disaggregazione, come era prevedibile, molto più raffinato di quello che attualmente è il livello di disaggregazione dei dati presentati dall'Istituto Superiore di Sanità. Per esempio, c'è la tabella sui primi 16.000 morti, le persone decedute in Lombardia. Questa tabella riporta malato per malato, ovviamente senza l'indicazione del nominativo, ma degli elementi anagrafici importanti. L'età, il comune di residenza, la comorbidità per ciascuna persona e per ciascun comune. Questo, per esempio, può consentire delle analisi per vedere se in alcune zone, se fosse a livello nazionale, se in alcune zone la comorbidità, la presenza di altre malattie è più forte o più bassa e quindi incide di più nel determinare il decesso del paziente oppure no. Ma sicuramente ci sono altre informazioni che potrebbero essere raccolte perché magari i dati vanno persi oppure sono già raccolti e condivisi. Per esempio, i dati di ingresso e di uscita dalle terapie intensive sono dei dati importantissimi perché quello che noi vediamo è il saldo. Oggi in terapia intensiva ci sono 50 persone in più e in meno di ieri. Quello che invece è importante è vedere, perché 50 persone può voler dire che ne sono entrate 150 e uscite 100, oppure vuol dire che ne sono, non è uscito nessuno e ne sono entrate nuove 50, cioè le dinamiche. Avere il quadro giorno per giorno delle dinamiche di un fenomeno è diverso, e di averlo a livello locale è diverso da avere dei saldi nazionali o dei saldi per macro aree. Ovviamente poi non è che il cittadino comune prende quei dati e ci fa chissà che cosa, però un ricercatore, un statistico, uno scienziato può anche utilizzare quei dati per delle analisi. C'è un altro aspetto che la comunità scientifica ha richiesto e che non è mai stato realizzato, ed è quello delle indagini a campione. Cioè, noi ad oggi non sappiamo quante persone ci sono in questo momento contagiate da coronavirus in Italia. Non abbiamo una stima. Sappiamo quante persone hanno fatto i nuovi positivi dalle analisi, dai tamponi, però sappiamo anche che la presenza del virus è molto maggiore perché ci sono tante persone che, essendo asintomatiche, magari neanche se ne accorgono e si portano con sé il virus per giorni e giorni. Come si fa ad avere una stima di quante persone davvero sono contagiate oggi in Italia? Il metodo lo hanno indicato gli ex presidenti dell'Istat, Alleva e Zuliani, che anche qui da marzo, quindi ormai da più di 9 mesi, 10 mesi, chiedono di effettuare un'analisi che è né più né meno l'analogo di quello che viene fatto per le rilevazioni elettorali, cioè si seleziona un campione statisticamente rappresentativo della popolazione, quindi suddiviso opportunamente calibrato in termini di omogeneità territoriale, di età, quindi non un campione puramente casuale, ma un campione tarato affinché rappresenti al massimo la popolazione italiana, e su quel campione si realizzano delle analisi che ora sono anche più celeri, volendo con il tampone rapido, eccetera, su quelle persone, e sulla base della percentuale di persone che risultano positive su quel campione, si può avere una stima, esattamente come nelle rilevazioni elettorali, di quante persone sono effettivamente contagiate. Anche questa richiesta è stata formalizzata in ogni modo, anche qui è stata ripresa e rilanciata dall'Accademia dei Lincei, lo abbiamo fatto come Associazione Luca Coscioni, sono stati fatti degli articoli, delle interrogazioni parlamentari, anche su questo il governo non ha mai deciso di procedere né lo hanno voluto fare le istituzioni locali o regionali.
Quindi l'idea era un po' cercare di avere un'istantanea di cosa succede in un campione
Esatto.
rappresentativo nelle regioni rispetto invece al test sierologico che è stato fatto, in cui lì è stato tentato di fare una cosa simile col sierologico, però chiaramente il sierologico dà un'informazione diversa perché dice chi è stato esposto, ma non in quel momento.
Esatto. E infatti quella, l'unica analisi a campione che è stata fatta, che è quella che tu stai ricordando, credo fosse il mese di giugno, che doveva essere su 150.000 persone, poi mi pare che per le difficoltà oggettive è stato ridotto a circa la metà, e era appunto il test, quello che consente di vedere se una persona aveva contratto il virus nelle settimane precedenti. Dal che è venuto fuori un dato, adesso non mi ricordo più se fosse l'1,5%, di persone che in Italia avevano contratto il virus fino a quel momento, il che ovviamente di per sé è anche un'informazione utile. Non è utile a cogliere la dinamica. I dati che noi abbiamo nel cogliere la dinamica sono tutti dati che vengono rilevati in enorme ritardo. Quanti giorni passano tra quando una persona contrae il virus o sospetta di aver contratto il virus e va a fare il tampone? Ci può essere un grosso ritardo, anche perché non è sempre semplice, non lo è stato in questo periodo, soprattutto in alcuni momenti, semplice ottenere un appuntamento per fare un tampone. Quindi possono passare molti giorni, possono passare molti giorni nell'apparizione dei sintomi, ancora più giorni passano rispetto ad eventuali ospedalizzazioni, ovviamente ancora più giorni passano verso eventuali terapie intensive, ingressi in terapia intensiva o addirittura i decessi, che sono di tutti i dati il dato che sul singolo caso ovviamente ci mette più tempo ad accadere quando si va nella conseguenza tragica del decesso. Se invece ci fosse un'analisi ogni tot giorni a campione, si avrebbe una fotografia dell'evoluzione della pandemia che non dipende dal risultato sui tamponi di quelli che hanno avuto sintomi o ragioni specifiche per farlo, ma che si estende a tutta la popolazione.
Ma qual è, secondo voi, cioè almeno a sensazione, il motivo per cui questo tipo di analisi non viene fatto, perché non vengono rilasciati i dati? Cioè, può essere una questione del fatto che la sanità è affidata alle regioni, che quindi ci siano discrepanze, che è difficile da uniformare? O appunto, qual è l'idea? Qual è il motivo?
Di tutte le cose difficili che si cercano di fare, questa mi sembra una delle meno difficili. Cioè, intanto di già prendere i dati che arrivano e pubblicarli sarebbe un enorme passo avanti e tecnicamente l'operazione non è di alcuna difficoltà. Se poi anche si volessero omogeneizzare i criteri, i formati attraverso i quali questi dati vengono raccolti e salvati, è un'operazione, diciamo, tecnicamente non così complessa, che si può affidare comunque a delle direttive operative su appunto i formati dei file. Insomma, non mi sembra francamente un grande ostacolo. Io non so quanto ci possa essere un dolo o una sottovalutazione dell'importanza della questione, cioè quanto questo sia il risultato semplicemente di non comprendere sul piano della rilevanza scientifica e quindi delle misure che possono essere prese l'importanza di queste informazioni, o su quanto addirittura ci possa essere la paura che un atteggiamento di eccessiva conoscenza e apertura possa esporre poi le istituzioni critiche sulla gestione della pandemia. Temo che insomma, all'inizio si potesse pensare a una semplice sottovalutazione, ormai dopo tutto il tempo che è passato, certamente ci deve essere anche una contrarietà maturata magari nella reazione istintiva per cui nei momenti di emergenza meglio chiudersi, meglio chiudere i livelli decisionali e decidere fuori dai lontani dai riflettori dell'opinione pubblica o persino dal Parlamento, perché poi il riflesso dell'emergenzialismo è anche quello di sospendere l'ordinarietà della vita parlamentare o anche della vita delle assemblee elettive regionali. Quindi temo che ci sia una sorta di istinto ostile alla pubblicità e alla pubblicazione nella gestione di una emergenza.
E solo un'ultima domanda, ma che tu sappia, i dati di dettaglio vengono usati in qualche modo? Ok, non pubblicarli, ma se ce n'è un uso effettivo da qualche parte?
Non mi sembra perché altrimenti vedremmo delle analisi. Un altro esempio è quello della scuola. Proprio in queste ore, è in corso un vero e proprio scontro politico, come ce ne sono stati tanti in questi mesi, tra lo Stato centrale e le amministrazioni regionali. E lo scontro è in corso sul tema della scuola. Il Ministero dell'Istruzione raccoglie dei dati che riguardano la scuola, a parte il fatto che se su ogni tampone, si raccogliesse la professione di chi fa il tampone, con un costo di rilevazione minimo, avremmo molte informazioni in più sulle categorie professionali, e quindi questo ci potrebbe aiutare a vedere tassi di positività tra gli insegnanti, i guidatori dell'autobus, quelli che lavorano in un cantiere, quelli che lavorano in un ufficio, cioè molti dati non ci sono semplicemente perché non si raccolgono, ma non sarebbe così complesso raccoglierli. Ma anche, per esempio, i dati sulle scuole sono dati che non sono veramente messi a disposizione degli scienziati, per cui noi abbiamo quelli che dicono, ci sono degli studi, delle ricerche che sono uscite fuori il fatto che non è la scuola uno dei luoghi di maggiore diffusione, anzi, dell'epidemia, ma l'accesso ai dati grezzi non è disponibile. E quindi questo è proprio un limite nella possibilità poi della presa delle decisioni, anche per prendere le decisioni in modo meno conflittuale, perché è chiaro che non si riduce tutto ai dati, ci sono anche delle scelte politiche da fare. Cioè, di fronte alle festività natalizie e alla riapertura delle scuole, è una scelta politica dire, per esempio, come si sarebbe potuto fare, priorità assoluta alla riapertura delle scuole, lockdown generalizzato sulle festività natalizie, collegando proprio le due questioni. Io penso che sarebbe stata una scelta opportuna invece di entrare nella complessità di tutte queste cose, delle zone rosse, eccetera, di questi giorni, e poi trovarsi in una situazione dove la scuola di fatto non è quasi nelle condizioni di riaprire. Questa è una scelta politica, però la conflittualità delle scelte politiche è inferiore se viene depurata dalla conflittualità sulle informazioni, sui dati. Cioè sui dati ci deve essere piena conoscenza, condivisione e accordo. Poi ci si può dividere sulla soluzione politica, ma se anche i dati vengono contestati perché le regioni dicono che sono in ritardo, perché lo Stato centrale dice che le regioni nascondono i dati, evidentemente poi il grado di rissosità, di conflittualità di tutta la gestione politica diventa insostenibile e di tutto avremmo bisogno tranne che di aumentare il grado di conflittualità nella decisione
E
politica.
Marco, se avessimo qualche ascoltatore che lavora nel settore sanitario che volesse condividere con voi, i dati che gli capitano per mano, cosa può fare?
Se ci ascolteranno operatori, medici, operatori della sanità o chiunque altro sia in possesso di dati, informazioni utili sul coronavirus, che però non si voglia esporre in prima persona per la pubblicazione, li può caricare direttamente andando sul sito covidleaks.it.
Potete seguirci su Twitter, siamo @pazientezeropod, sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, siamo @ValeriaCagno e @LorenzoPaletti. Se avete domande ci potete scrivere a info@pazientezero.net o mandarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.